tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognina.
Mangiare alla stessa mensa, un gesto che avvicina e crea condivisione. Sarà questo il filo rosso della puntata di Tempo dello Spirito. Buongiorno da Luisa Nitti, buona domenica.
Buongiorno anche da Gael Curtens. In apertura della puntata il pastore Paolo De Petris commenterà il racconto delle nozze di Cana, il banchetto durante il quale Gesù compie il suo primo miracolo.
E a seguire un altro tipo di banchetti, le cene etniche organizzate dalla Chiesa Riformata di Lugano creano condivisione e apertura verso le diverse culture e religioni presenti in città.
Come il vino rallegra i convitati di un banchetto, così il messaggio evangelico offre gioia e sapore all'esistenza.
Il pastore riformato Paolo De Petris propone questa mattina una riflessione biblica sull'episodio delle nozze di Cana.
La lettura del testo tratto dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 2 è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Tre giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quel che vi dirà». C'erano là sei recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua i recipienti». Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: «Adesso attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Ognuno serve prima il vino buono, e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il miracolo delle nozze di Cana è un episodio sul quale non mi ero mai soffermato, anche perché, pur piacendomi, c'era qualcosa in esso che non mi persuadeva. Perché mai, mi sono chiesto fino a qualche giorno fa, Gesù aveva fatto un miracolo sicuramente piacevole, ma alla fine piuttosto superfluo, quello di regalare ad una giovane coppia di sposi l'equivalente di ben 600 litri di vino? Sono andato allora a leggere tutti i commentari che avevo a casa, più quelli disponibili in rete, e una cosa ho compreso: che il versetto chiave dal quale occorreva partire per comprendere tutto il testo era quello dove si dice: «Ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore e dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto, il meno buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora». Qual è il vino meno buono e quello buono del quale parla Cristo? La risposta mi sembra essere una sola. Il vino meno buono è tutto quello che l'umanità ha prodotto prima di Cristo, non in termini di arte, di letteratura e di cultura, ma in termini di risposte all'eterno problema del senso dell'esistenza. Tutte le filosofie e ideologie che si sono avvicendate nei millenni sono sembrate appagare le coscienze, appunto come il vino servito all'inizio di una festa matrimoniale, ma poi ad un certo punto non hanno più soddisfatto. La frase di Maria, che in questo episodio personifica tutta la Chiesa, è di una evidenza incredibile. Non hanno più vino. Il vino come simbolo della saggezza umana, il vino come fonte di ispirazione, anzi, per dirla con gli antichi latini, in vino veritas, nel vino c'è la verità. L'uomo di oggi, dopo le ubriacature delle tante ideologie che si sono avvicendate negli ultimi secoli, si ritrova all'asciutto e quel vino, quelle risposte cioè che lo avevano appagato fornendogli sicurezza, non lo soddisfano più. Non hanno più vino. Questa frase è di una semplicità incredibile e tragica e malinconica allo stesso tempo. La nostra generazione è priva di qualsiasi punto di riferimento e conseguentemente non ha più né gioia né allegria, come un banchetto e triste senza vino. È a questo punto che si comprende il miracolo che Cristo compie, convertendo l'acqua in vino. Tu hai conservato il buon vino fino ad ora. In altre parole, tu ci hai consentito ancora di gioire. Vi è in questa frase un profondo significato. Il vino che dà sapore all'esistenza e gioia di vivere è il messaggio dell'Evangelo. Qualche capitolo più avanti, i discepoli, presa coscienza dell'importanza del messaggio di Cristo, avrebbero detto a Gesù: «Tu hai parole di vita eterna». L'ultimo punto del racconto riguarda la reazione di chi era presente. Mentre i discepoli credono, gli sposi rimangono indifferenti. Ma come? Non si erano accorti che qualcosa di miracoloso e insolito era avvenuto? In realtà, come tante persone del nostro tempo, gli sposi rimangono indifferenti, in quanto non sono capaci di trarre le conseguenze. Essi bevono il vino di gran lunga migliore di Cristo senza rendersi conto della differenza. Chissà quante considerazioni e quanti interrogativi si potrebbero fare e porre a questo punto. Noi come cristiani siamo veramente convinti che il vino che ci offre Cristo con la sua parola è veramente un vino diverso da quello che ci è stato servito fino a questo momento? O per noi è tutto uguale? Siamo cioè veramente convinti che il messaggio di Cristo è la parola definitiva ai problemi dell'esistenza umana? O pensiamo che in fin dei conti ogni visione della vita è uguale all'altra? E ancora una domanda. Quale sarebbe stata la nostra reazione se fossimo stati a quella festa? Quella dei discepoli? Dello chef? O degli sposi? Vi lascio con questi interrogativi e vi do appuntamento alla prossima domenica.
Lugano la Chiesa Evangelica Riformata organizza delle cene etniche, momenti di condivisione di cibo e cultura di diversi paesi del mondo.
La pandemia negli ultimi 2 anni ha penalizzato fortemente questa iniziativa, ma adesso gli organizzatori riprendono fiato e a marzo è prevista una serata dedicata alla Finlandia.
Coinvolgiamo tutti. Siamo una chiesa protestante, ma nella nostra cucina hanno lavorato buddisti, musulmani, atei, agnostici, cattolici, evangelici, copti.
C'è una straordinaria ricchezza e varietà di culture che aspetta solo di essere valorizzata. Ce lo racconta Monica Reggiani, una delle organizzatrici delle cene etniche promosse dalla Chiesa Riformata di Lugano. Occasioni per conoscere culture diverse attraverso momenti conviviali. Una iniziativa che la pandemia ha penalizzato pesantemente, ma che adesso riprende a pieno ritmo. Monica Reggiani, l'11 marzo è la volta della Finlandia. È stato difficile organizzare questi momenti durante le fasi più dure della pandemia?
Le ultime 2 cene che sono state fatte, quella cambogiana in ottobre del 2020 e poi siamo stati fermi appunto fino a questo ottobre del 21, quando abbiamo potuto proporre la cena uzbeka.
Cene etniche, allora, ci può raccontare come organizzate queste serate anche da un punto di vista pratico?
Dipende molto dalla cuoca o del cuoco che trovo, no? Del paese, quindi dipende cosa intende lui o lei di proporci per quella sera e quali sono le sue possibilità. Se ha spazio nella cucina propria per la preparazione o se ha bisogno di usare la nostra cucina grande nel centro comunitario. Altre volte troviamo anche cuochi professionisti come Giappone, Filippine, Grecia, India, che preparano le pietanze a casa e le portano per il tocco finale da noi. Un esempio che mi piace farvi è Halima, è una signora della Somalia, madre di 2 figlie, che è arrivata in Svizzera insieme alle figlie 30 anni fa. Abbiamo fatto la spesa insieme a lei con altri volontari della nostra comunità e ci siamo messi a preparare insieme le pietanze. Mentre si tagliano le verdure, si chiacchiera e si ascolta la storia di Halima. La sala della tana viene decorata con i colori della Somalia. Halima si mette in costume.
E come scegliete i paesi a cui dedicare le serate?
Spesso succede che durante una cena etnica viene fuori un'altra idea di un paese, di un ospite presente. A volte ricevo segnalazioni da altre persone, di altri gruppi che coordino, come gli anziani di trovarsi o qualche mamma straniera che frequenta il preasilo mosaico, che si interessa per portare il suo paese da noi. Quindi questo intreccio di persone che siamo riusciti a creare ci aiuta anche a trovare prossime cuoche e cuochi. Mi piace ricordare 2 cene etniche particolari che abbiamo potuto realizzare grazie ai culti ecumenici che si sono svolti nella nostra chiesa parecchi anni fa. Abbiamo conosciuto delle donne aramaiche che erano molto disponibili per cucinare per noi. Poi c'è stato un matrimonio misto nella nostra chiesa, la sposa con le origini iracheni e lo sposo del Sudafrica. Entrambi sono diventati evangelici. I loro amici persiani avevano preparato un pranzo davvero squisito. Mi ricordo ancora adesso il profumo delle petali di rosa che decoravano il piatto centrale in mezzo al buffet.
Sono importanti anche per la visibilità della Chiesa di Lugano queste cene dedicate a paesi diversi?
Sono importanti e, come ho detto prima, a volte le idee per il paese nascono anche all'interno della nostra comunità. Per me è fondamentale che come Chiesa vogliamo essere aperti a tutti, Quindi siamo convinti che è importante e vitale nella nostra società di oggi conoscere le varie realtà culturali e spirituali che si trovano nel territorio. Conoscere l'altro, parlare con lui, ascoltare, condividere il cibo, permette di riconoscere in lui o in lei un fratello o una sorella, con le stesse gioie, gli stessi sogni e le stesse paure. Un passo fondamentale per una società serena e stabile dove ci si guarda negli occhi e ci si ascolta. Quindi sì, per far conoscere anche la nostra Chiesa e il suo lavoro, le cene etniche sono un modo che può unire tutto e tutti.
Per lei personalmente qual è il valore di queste cene in Chiesa?
Durante la serata c'è sempre un momento in cui viene presentato il paese, la cultura, tramite fotografie, racconti, filmati, oggetti di artigianato e arte, musica, per completare il quadro che già il cibo è in grado di dare. Il significato va ben oltre la gastronomia, perché i cibi parlano di climi, di terra, di lavoro. A volte in cucina lavorano insieme persone che di solito non avrebbero occasioni di parlarsi e magari poi scambiano numeri di telefono e la collaborazione continua anche quando i piatti sono lavati. In effetti abbiamo diverse ex cuoche che si rendono disponibili per aiutare alle prossime cene e hanno la curiosità per incontrare altre etnie.
Il prossimo appuntamento quindi è per l'11 marzo con una cena dalla Finlandia. Lei trova curiosità nei partecipanti verso le tradizioni di paesi diversi?
Penso che chi è interessato soltanto all'aspetto della cucina etnica perché gli piace va in un ristorante. Chi viene invece alle nostre serate sa che non solo riceve un piatto, ma riceve tante altre cose. Può ricevere tutto l'aspetto umano che fa parte di quel piatto, di quelle pietanze. Ogni volta è una sorpresa, ti puoi arricchire di storia su un paese, puoi ricevere delle testimonianze molto intime a volte. Le persone che incontro durante le nostre cene spesso sono le stesse, anzi posso dire che i partecipanti sono diventati un gruppo proprio. Chi è venuto una volta vorrebbe venire sempre. E noi cerchiamo di avere sempre posto, anche all'ultimo momento.
Voglio darvi un futuro pieno di speranza. È il motto della giornata mondiale di preghiera che si svolge in tutto il mondo venerdì prossimo, il 4 marzo.
L'iniziativa ecumenica, nata più di 100 anni fa, viene organizzata ogni anno dalle donne di un diverso paese. Nel 2022 è la volta delle donne di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord.
Le redattrici della liturgia hanno deciso di mettere al centro il tema della speranza, con il brano di Geremia che parla alle donne e agli uomini deportati da Gerusalemme a Babilonia.
Attualizzando questo passo biblico, le organizzatrici si chiedono come ci si sente in esilio, lontano da casa, senza prospettiva di ritorno in un prossimo futuro.
Anche nella Svizzera italiana sono numerose le celebrazioni organizzate per la giornata mondiale di preghiera, tutte basate sulla liturgia preparata dalle donne di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord.
Per tutti gli appuntamenti nella Svizzera italiana vi invitiamo a consultare il sito voceevangelica.ch
sotto comunità.
Con questo siamo in chiusura, grazie per essere stati con noi.
Un ringraziamento anche a Lara Persia, con noi oggi in studio, per la parte tecnica.
Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica.